Quindi parliamo un po' in generale della musica, il cristiano e la musica. Intanto sappiamo bene che la musica è proprio una specie di linguaggio, anche se non è linguaggio solamente perché ci sono le note, ecco perché noi potremmo dire che la musica è un linguaggio perché ci sono le note, però non tutto quello che la musica esprime lo esprime attraverso la nota, ma la musica come veicolo, come canale di emozioni umane, di sensazioni, di stati d'animo, è un linguaggio, quindi anche a prescindere dalle stesse note. Ma questo lo vedremo meglio. In linea di massima, un concetto generale, il suono musicale è di quel tipo di cose che non sono pure o impure in se stesse. Ecco, questo è un concetto subito da sfatare, ecco, perché solitamente si parla di musica sacra o profana secondo quello che sono i gusti musicali più apprezzati dal singolo. Allora, se noi dovessimo fantasticare, magari una persona così che gli piace la musica classica, allora immagina che gli angeli suonano Beethoven o Mozart, anche se Mozart a quanto pare era un tipo un poco strano, cioè a quanto pare faceva parte della massoneria, non era poi così tanto dolce come i suoi pezzi musicali esprimono. Infatti noteremo spesso che nell'espressione dell'artista, nell'espressione musicale in generale o artistica in generale, l'autore può anche esprimere il suo desiderio di bello, ma non perché dentro vive questo bello, ma nella musica è come se cercasse di afferrare il bello perduto, e con senso estetico molto forte, come altri invece cercano di espellere il brutto. Allora vediamo tante volte una musica nevrotica, una musica molto aggressiva, come tentativo di espellere quello che è una dimensione di aggressività, di distruttività, che spesso è molto presente nelle persone più geniali, più artiste. Quindi dicevo, in linea di massima il suono musicale non è puro o impuro in se stesso. E leggiamo subito un verso che ci riporta a questa chiarificazione nella lettera di Paolo a Tito, una lettera molto breve, che analizza questo concetto che voglio sottolineare perché si può applicare a una serie di altre realtà della nostra vita. Allora leggo dal capitolo 1, verso 15, dice così: tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. E poi continua descrivendo questo tipo di persone: fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano poi con le loro opere, essendo abominevoli, ribelli e, sottolineiamo questo, incapaci di qualsiasi opera buona. Allora, questa è una cosa già molto importante sulla quale vogliamo riflettere. Che significa che tutto è puro per i puri? Questo fa vedere, ecco, questo tutto lo possiamo subito applicare al concetto della musica, capendo bene quindi che l'impurità, la contaminazione, non è quindi dal genere, non è legata al ritmo, al tipo di armonia, al fatto se è una musica dodecafonica o se è una linea melodica o non lo so quale altra differenziazione, ma è legata all'uso, al modo di vivere la musica. E questo è molto importante, cioè una persona che vive una pace e un'armonia cristiana vive un contatto con la musica come liberatorio, come espressione di questa armonia. Una persona che non vive questa armonia e questa pace, veramente, che può esistere semplicemente con una comunione con Dio reale, usa la musica in una maniera diversa, come una dimensione di gratificazione, di sicurezza, che può arrivare fino a una dipendenza estrema, può arrivare fino a una morbosità estrema. Quindi, come a dire, uno può vivere, usufruire della musica a livello proprio di una vera e propria droga. E quindi, evidentemente, a questo punto non è tanto importante il tipo di musica, ma il rapporto che noi abbiamo con la musica. E, infatti, per i contaminati e gli increduli niente è puro. E questo verso già smonta, poco fa parlavamo appunto del New Age, smonta tutte le teorie che vorrebbero pretendere che l'uomo è buono, ma senza un'opera profonda di Dio, in realtà tutti quanti, internamente, come definisce la scrittura, abbiamo un cuore malato, un cuore malvagio, abbiamo bisogno di una rinascita interiore. E fino a che questa rinascita non avviene, è ovvio che la nostra natura di morte tende a contaminare qualunque cosa, non solo la musica, ma qualunque cosa viene usata, viene strumentalizzata da un cuore egoistico. Infatti poi noi andiamo a scoprire che nella vita comune le maggior parte di azioni sono finalizzate a un egoismo sottile. Persino l'altruismo più grande, persino quelle persone che danno se stessi, tante volte lo fanno per soddisfare un proprio ideale di giustizia e quindi non per questo miracolo di scoprire la grazia di Dio, l'amore, la pace, la gioia di Dio. Quindi, come a dire, quando non c'è questo cuore nuovo, in un modo o in un altro, noi tenderemo a deformare qualunque cosa buona o non buona in se stessa, ma qualunque cosa che non ha un carattere morale in se stessa, ma che è usata da una persona che non è rinnovata interiormente, viene deformata. E allora certamente poi ci sono delle espressioni molto più evidenti di questa distorsione. Certamente io il coltello lo posso usare proprio direttamente per uccidere, e questo è evidentemente uno strumento che è utile, diventa uno strumento di morte. Lo posso usare in maniere più sottili, lo posso usare per pungere, lo posso usare per fare il sadico, lo posso usare in tante maniere, lo posso usare per minacciare, ci sono varie sfumature del modo con cui un cuore malvagio può servirsi di cose che non sono in se stesse buone o cattive. Quindi comprendiamo bene che la musica, quando una persona si avvicina alla musica, tende a usare la musica, a servirsi della musica, secondo quello che sono le motivazioni più profonde, o secondo quello che sono poi dei meccanismi che possono essere semplicemente finalizzati a livello economico, che possono essere di tanti generi, possono essere solamente finalizzati quindi a un prodotto commerciale, possono essere... Ci può essere qualunque spinta, ma in ogni caso tendiamo, senza questo fatto di avere scoperto questa pace, questa gioia, a fare diventare la musica qualche cosa che contaminiamo. Infatti dice anzi, tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Quindi, essendo una coscienza contaminata, tutte quelle cose che risentono della nostra coscienza, dei nostri sentimenti, vengono infilate in quel calderone e noi le viviamo. Io mi ricordo, per esempio, uno dei miei modi di vivere la musica da adolescente era proprio questa, io facevo rock, quindi era una musica pesante, ci chiudevamo in una stanza che era 3 metri per 2 con amplificatori di 150 watt minimo, quindi immaginate già il livello sonoro, cioè proprio da infollire, ed era un sistema per scaricare la mia rabbia, il mio odio, la mia aggressività verso una società che non apprezzavo, non condividevo. Ecco, quindi la musica era diventato un veicolo per me buono, ma buono solamente per aggredire, per caricarmi ancora di più, perché spesso scopriremo che non sempre quando scarichiamo la nostra tensione veramente si scarica, ma tante volte si può anche caricare di più. Tipico di questo le caratteristiche sommosse durante i concerti rock, dove anziché le persone sfogarsi e scaricarsi andavano in un crescendo di aggressività fino ad aggredirsi, a fare a botte, persino ad ammazzarsi in certe situazioni. Quindi non aveva certamente questo significato di scarico come si vorrebbe pretendere. Quindi dicevo, più o meno profani solitamente sono o i contenuti, ecco, e lì passiamo a un concetto di musica che esprime qualcosa, quindi testi dati poi con messaggi più o meno subliminali. Questo, se volete, potremmo vedere bene questa tecnica che spesso si è usata per dire tra le righe, cioè per dire senza essere chiaramente ascoltati, ma dire delle cose fortemente eversive, fortemente distruttive. Ma al di là, dico, dei contenuti che possono essere più o meno espressi, voi sapete bene che è proprio quindi collegata all'anima, alla psiche dell'esecutore, la musica. Ecco, questo è un concetto molto importante, anche se la tendenza così dello studio classico dice che appunto la principale attenzione sta nel rispettare tutto quello che sono le notazioni musicali, tutto quello che riguarda proprio il fatto tecnico della musica. Voi sapete bene che c'è anche una espressività, c'è anche un modo di esprimere, di vivere lo stesso brano, e quindi tra due pianisti, per esempio, che suonano Chopin, c'è una differenza abissale secondo come lo vivono e come lo esprimono. Quindi vedete che al di là dell'espressione musicale, quindi qui sto parlando solamente di musica senza testi, c'è una risonanza emozionale che è quella dell'esecutore, che agisce come ancora di più veicolo di stati d'animo, di sensazioni, di emozioni che poi raggiungono e riverberano, interagiscono con la platea, con gli spettatori, ritornano all'esecutore e si crea una specie di, quasi direi, un rapporto sessuale musicale, ecco, cioè una forma di goduria, ecco, particolare, psicologica, che è di interazione e che non solo è con la musica ma anche con tutti gli altri tipi di espressione artistica. Voi sapete che questa interazione attore-spettatore riesce a creare veramente delle situazioni particolari, anche fino al livello di esaltazioni incredibili. Quindi, quando la musica nasce dalla grazia, sicuramente è uno strumento di benedizione. E leggiamo subito in Colossesi, un'altra parte della scrittura. Colossesi dice così, capitolo 3, verso 16, dice: cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Non approfondiamo oggi, ma vogliamo solamente capire l'importanza di cantare sotto l'impulso della grazia. Cioè, cosa significa? Nel momento in cui noi comprendiamo che cristianesimo non è come pensavamo quello che noi principalmente dobbiamo fare, ecco, quindi cristianesimo come un'etica, una morale che ci richiede di fare i bravi, di sopportare, di non arrabbiarsi mai, e uno dice: ma pure devo cantare, pure allora canto rabbia, non canto grazie. Ma cosa significa cantare sotto l'impulso della grazia? Significa che riscoprire l'espressione musicale alla luce della comprensione di quello che Dio ha fatto. Cioè, se noi comprendiamo che Dio ha pagato per noi, che gratuitamente ci ha salvato, che non ci condanna più perché Gesù è stato condannato, che ogni punizione è stata presa da Lui, che siamo stati scampati dall'ira, che siamo stati perdonati passato, presente e futuro, la coscienza di questa realtà fa nascere la gioia, il canto, la musica. Infatti, lì dove viene questa coscienza aumenta la nostra creatività musicale. Tutti i risvegli, per esempio, sono stati caratterizzati, i risvegli spirituali, da una grossa produzione musicale, proprio perché la scoperta della grazia, dell'amore, della paternità di Dio genera veramente questa rispondenza, come di un cuore che si innamora. Cioè, quando scopri di essere amato così tanto, quando scopri che cristianesimo non è legge, dovere, ma è un'opera meravigliosa, una eredità intestata sul tuo conto, e cominci a scoprirla, questo ti fa fare salti di gioia, letteralmente. Quindi l'espressione musicale qui, vediamo, infatti è molto forte quando canta, cantando di cuore, ecco. E qui vedremo una cosa poi quando ne parleremo nei prossimi studi, che tanto di cuore non significa che i nostri sentimenti, il cuore, voi sapete, è l'espressione dello spirito. Nella scrittura, quando l'apostolo Paolo parla di cuore, parla di spirito, e l'uomo, essendo spirito, anima, psiche e corpo, è importante un canto che nasce dal cuore. È molto importante, certamente poi raggiunge i nostri gusti musicali, la nostra sensibilità, poi anche la nostra capacità espressiva, la nostra tecnica, tutto questo viene sicuramente poi compreso, ma l'importante è che nasca dal cuore e che nasca dalla consapevolezza della grazia, e questo è importante, sotto l'impulso della grazia, sia salmi, inni e cantici spirituali. Quindi è molto evidente, ci sono altre parti della scrittura, non ve le leggo, per esempio un'altra dice il giusto canta e si rallegra, ma ancora una volta questo è sintomatico, il giusto canta e si rallegra, il giusto cos'è nell'ambito della comprensione cristiana? Quello giustificato da Dio, perché nessuno può essere giusto per nostra giustizia, questa è una chiarezza a cui siamo dovuti arrivare, cioè quelli che si sentivano orgogliosi, nessuno è bravo come me, nessuno è buono come me, poi c'è stato un momento in cui abbiamo visto che altro che buoni e bravi, e quindi abbiamo notato, siamo dovuti approdare a una rivelazione della grazia come dono di Dio, quindi giustificati, per fede, dice la scrittura, abbiamo pace con Dio. Allora il giusto canta e si rallegra. Ecco, quindi la musica, ancora una volta, espressione di questa coscienza di essere stati fatti giusti. Ecco, tante volte noi dobbiamo difenderci dalle proiezioni negative degli altri che ci dicono ma ti sembra giusto, ma non è giusto che tu, ma non, ti sembra giusto che... Ecco, Dio invece opera proprio con un dono di amore, e ci rende giusti. Non significa che lo siamo poi nel nostro comportamento, ma lo siamo come dono di Dio, e man mano che scopriamo questa giustizia la possiamo imparare ad esprimere piano piano in tutti gli aspetti della nostra personalità. Ma così come uno strumento di benedizione, infatti troveremo varie parti della scrittura dove la musica è benedizione, diventa anche uno strumento di maledizione quando sgorga da cuori dominati o influenzati dal male. E quindi in questo vi ricordate, per esempio, c'è una descrizione di quando il popolo di Israele, Mosè era andato a fare una passeggiata, non era una passeggiata, era andato a ricevere la legge di Dio, e nel mentre che Mosè tardava a venire, loro dissero: ma perché dobbiamo avere un Dio così, distaccato? Noi vogliamo un Dio più terra-terra, è rimasta la stessa, noi tante volte ridiamo di questa ingenuità di questo popolo che si costruisce un vitello d'oro, ma in fondo dopo migliaia di anni l'uomo non è cambiato tanto, ancora oggi si costruisce un vitello d'oro, ma non è proprio un vitello magari, ma come dire una concezione più umana, più tangibile, più toccabile, perché c'è questa illusione, se Dio lo posso toccare sarà più vicino a me. E questo è il male, ma in realtà non diventa più vicino a te, perché Dio lo puoi toccare, ma lo puoi toccare per fede, e attraverso la fede puoi ricevere pure guarigione, liberazione, trasformazione, cambiamento, ma appena tu lo vuoi toccare per forza sensorialmente, lo vuoi portare a un livello strettamente umano, rischi tanto. È quello che rischiarono gli israeliti, appena portarono Dio diventò il vitello, praticamente il vitello era l'espressione dell'uomo. Allora cominciarono ad adorare la creatura, l'uomo, e nel mentre che adoravano l'uomo certamente veniva il canto, veniva la gioia, però era una gioia di carattere diverso, era una gioia che poi li portò a orge, li portò a situazioni incredibili, a espressione di grande aggressività. È un poco quando si fa il carnevale, non so se lo sapete, quando c'è il carnevale di Rio e il carnevale di altri posti di questo genere, dove sembra che tutto nasce dalla gioia perché è una gioia, è un'esaltazione dell'uomo, in realtà, non è che il carnevale, dell'uomo che si maschera, questo è sintomatico, si festeggia l'uomo che si maschera, che solo mascherato può avere un significato, però nel mentre che si festeggia l'uomo mascherato, che non è l'uomo mascherato quello dei fumetti, nel mentre che si festeggia l'uomo mascherato, viene fuori tutto quanto di più umano, perverso, distruttivo, violento c'è nell'uomo. Ecco perché Dio ci chiede di adorarlo, non perché Lui ha bisogno della nostra adorazione, ma perché nel mentre che adoriamo, contempliamo, lodiamo Lui, veniamo trasformati a Sua immagine. Mentre invece noi lodiamo, adoriamo e serviamo la natura umana, veniamo trasformati a Sua immagine. Purtroppo la natura umana è un po' tipo di Adamo, cioè dell'uomo decaduto, di questa morte, di questa apparente bontà, apparente ingenuità, apparente, diciamo, però profondamente senza l'opera di Dio, la natura umana purtroppo è una natura malefica. Quindi troviamo nella scrittura altre parti dove il cantare e il lodare viene proprio da persone, da situazioni in cui non c'è la presenza di Dio e quindi diventa distruttivo. Nei momenti di crisi la musica e il canto, scompare anche nel popolo di Dio. C'è quella parte quando dice: avevamo appeso le nostre cetre agli alberi, ai salici, e lì dove noi ci trovavamo, che era in terra straniera, ci chiedevano di cantare un canto di Sion. Ma dice: ma come faremo a cantare un canto di allegrezza in terra straniera? Certamente, e questa è un po' la situazione spesso della Chiesa, che in realtà, non scoprendo la libertà spirituale che c'è in Cristo, che chiaramente dice: come facciamo a cantare un canto? E infatti spesso nelle chiese più formali, nelle chiese più diciamo più distaccate, nelle chiese più farisaiche, piano piano quello che è l'espressione musicale, il canto, va svanendo, va morendo, fino al punto di arrivare in chiese dove magari la musica è considerata persino una cosa del diavolo, cioè una cosa, quindi casomai deve essere tutta una musica suonata con l'organo, a canne, ecco, ma non c'è la concezione. Spesso purtroppo questa concezione nasce da uno spirito di rassegnazione in cui le persone vivono soggiogate, sì, presenziano delle riunioni, dei culti e delle messe, però in realtà vivono con l'oppressione dentro, per cui tutto gli andrebbe tranne che di cantare e di esprimere, che sono proprio in questa situazione in cui il popolo di Israele si trovava allora. Ma è importante invece capire che quando noi scopriamo la liberazione, allora possiamo andare a riprendere le nostre corde vocali, non c'è bisogno di una cetra o di una chitarra, se abbiamo una chitarra ancora meglio, possiamo andare a riprendere le nostre chitarre, i nostri strumenti, e possiamo cominciare a esprimere una libertà, una gioia, una forza nuove, cioè attraverso veramente questa scoperta che non siamo in una terra straniera, cioè siamo in questo mondo, dirà Gesù, ma non di questo mondo. Questo è bello. Se noi invece ci riteniamo solamente di questo mondo, altro che cantare, possiamo fare le lamentazioni, possiamo fare i canti funebri, questi sarebbero quelli più realistici guardandoci intorno. Ma quando scopriamo che pur essendo fisicamente e mentalmente in questa realtà, spiritualmente noi siamo invece seduti con Cristo nei luoghi celesti, questo dice la Scrittura, questo è un miracolo, ma scoprirlo veramente significa partecipare a quel concerto continuo che gli angeli, che i santi stanno facendo, e tu entri là e ti fanno cantare insieme a loro, e puoi cantare anche se sei stonato, perché lì il concetto dell'intonatura non esiste più, e questo è una cosa importante. Spesso infatti quando ci sono i momenti più alti, oggi proprio do degli flash, quando ci sono i momenti più alti del canto in lingue, che è un canto estemporaneo di chi ha scoperto questo dono di espressione attraverso delle lingue che non sono lingue conosciute, francese, inglese, ma sono lingue dello spirito, dirà l'Apostolo Paolo, nei momenti di massima espressione, che non è, significa di massimo volume, tante volte noi non dobbiamo confondere la intensità spirituale con l'intensità del volume, questo non ha una relazione. Certamente ci sono momenti di grande lode, di grande tripudio, come quando la squadra preferita fa gol, ma non è che se si fa il tifo al Palermo sempre, il Palermo segna, magari, se no noi dovremmo segnare sempre con la tifoseria così entusiasta, così scalmanata che abbiamo. Ecco, il rumore non è sinonimo di forza spirituale, però spesso gli eventi, i gol spirituali possono essere sottolineati da questo tripudio, da questa espressione proprio di lode che coinvolge tutto l'essere. Dicevo, nei momenti di crisi scompare, e la musica influisce, questo lo accenniamo, sugli stati d'animo, positivamente nella lode, nel canto. Noi stessi veniamo benedetti nel mentre che ci ascoltiamo. Sembra strano, dice, ma perché dobbiamo cantare tante volte a voce alta? Perché noi ci ascoltiamo cantare. E quindi quando noi lasciamo che il nostro spirito, il nostro di dentro canti, i primi a beneficiarne, non solo, diciamo, siamo noi perché stiamo cantando, ma perché ci ascoltiamo cantare. Sembrerà strano, per chi ha compreso che la musica è un'espressione anche libera del proprio spirito, può notare questa apparente distacco, come a dire, c'è l'espressione e c'è la tua mente che la guarda, la coglie e dice ma guarda che bella cosa che sta venendo fuori. Cioè, quindi, come a dire, non c'è un'unitarietà totale per cui tu sei la tua musica, ma tu esprimi questa musica dal profondo e sei nello stesso tempo ascoltatore, spettatore, sei tu stesso estasiato tante volte dal canto, dalla musica che può venire fuori da te stesso, e questa è una cosa molto importante. E poi chiaramente questo può anche portare un'influenza, come per esempio quando Davide, dolce cantore di Israele, ricorda la Bibbia, prendeva la sua cetra, insomma, uno strumento a corda, non mi ricordo in questo momento, sono strumenti che oggi non si usano più, forse era l'arpa, sì. L'arpa, e andava lì da Saul, che era, c'aveva qualche problema di nevrosi ogni tanto, cioè, era proprio che non si ci poteva parlare, non ci si poteva discutere, si metteva a suonare quest'arpa e attraverso veramente questa musica, cioè quello che era la dolcezza che era dentro Davide, che era una dolcezza che Dio gli aveva dato, diventava guarigione, diventava pace, di cui Saul, questo re un poco incavolato, poteva beneficiare. E quindi e poi lo chiamava, infatti era una specie di ansiolitico, diventava una forma di ansiolitico. Dice chiamatemi Davide che sono nervoso, Davide suonava. Ecco, però poi quando vedremo in tutto questo, non era solamente un ansiolitico, però poi la musica spirituale è anche una luce che entra, e infatti poi all'inizio portava fuori questa pace, però poi portò fuori le cose brutte di Saul, e voi sapete che a un certo punto quando Davide andava là per suonare, Saul prese una lancia e gliela tirò per farlo fuori, quindi vedete bene che mentre la musica in senso umano può avere sempre questo aspetto di droga, in senso spirituale dà pace, ma non si ferma a una pace superficiale, entra dentro e vuole tirare fuori, vuole portare fuori tutti quei conflitti, quelle tensioni, quelle cose che ci stanno divorando dentro. Allora lì poi è importante se noi ce ne vogliamo separare di queste cose. E Saul non se ne voleva separare, preferì separarsi da Davide facendolo fuori o cercando di farlo fuori. Quindi la musica influisce positivamente, c'è un salmo, lo cito semplicemente, quando il salmo 8 dice dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto una forza a cagione del tuo avversario per ridurre al silenzio l'avversario, il vendicatore. E poi Gesù va a riprendere questo salmo, quindi dalla bocca dei lattanti, dice questo salmo, hai tratto una forza, un'energia meravigliosa, per ridurre al silenzio l'avversario, il vendicatore. Quindi cos'è questa forza che viene fuori dalla bocca dei lattanti? Gesù riprende questo salmo, se noi andiamo a vedere in Matteo 21,14, e dice dalla bocca dei lattanti hai tratto lode. Quindi da questo ne possiamo comprendere che la lode è una forza che pur espressa dalla bocca di lattanti, quindi persone che non hanno capacità di difendersi, di offendere proprie, vengono a essere liberati dalla espressione della lode, della musica. E questa è un'esperienza che noi abbiamo fatto tante volte, nel momento in cui riusciamo con questa semplicità di piccoli bambini, ecco perché i piccoli bambini hanno più facilità a fare questo canto. Noi tante volte siamo troppo inquadrati, troppo schematizzati, ci vergogniamo, abbiamo un senso del nostro essere, e invece è bello scoprire come Dio ci vuole fare ritrovare queste espressioni infantili, anche di fare giro tondo, di saltare, di esprimere la semplicità che c'è nel nostro spirito. Ecco, e quando in questa semplicità esprimiamo anche il canto e la lode, è bello scoprire come questa semplicità, questa lode, che può sembrare, dice, ma che fai? Lodi, canti, gioisci, e i problemi come li affronti? Dice, che fai? Canta che ti passa? No, non è canta che ti passa. Nella dimensione umana è canta che ti passa, cioè la musica diventa una specie di copertura per non pensare, ma nella dimensione spirituale canta e loda che veramente i tuoi nemici vengono ridotti al silenzio,
primi di tutti nemici i nostri pensieri, che sono quelli peggiori. Non so se siete d'accordo anche voi, che i nemici più gravi sono quelli che ci abbiamo dentro. Gli altri sono secondari, e secondo come stiamo dentro poi riusciamo anche ad affrontarli. Allora la lode ha una potenza estrema nel ridurre al silenzio tutti i pensieri distruttivi, strani, negativi, oppressivi, che potrebbero veramente farci del male. Ma andiamo velocemente avanti e andiamo verso un po' la conclusione di questa breve introduzione. Certamente, negativamente, la musica può essere invece espressione di vari stati d'animo: tristezza, ribellione, violenza, perversione, eccetera, eccetera. E infatti spesso tante musiche, diciamo, vengono, che di per se stesse non sono negative, però essendo vissute, presentate con determinate immagini, noi vediamo che per noi acquisiscono quel significato. Io per esempio mi ricordo che quando ero ragazzo, quando andavo alle feste o andavo alle feste da ballo, ecco, magari c'erano dei canti cristiani che parlavano di amore di Dio, parlavano di cose così, ma io non lo sapevo, non sentivo i canti. C'era questa musica che si metteva, uno ballava e là tutto pensava tranne che all'amore di Dio. Ecco, quindi, come a dire, e quindi magari questi canti sono rimasti nella tua memoria come legati a momenti di eccitazione particolare. Quindi capite bene come spesso il canto esprime quello che noi abbiamo vissuto in quel momento, e quello che ci ha trasmesso nel momento in cui abbiamo sentito. Questo vi fa vedere che è molto importante lo stato d'animo dell'ascoltatore, non solo di quello che ha scritto le parole o che sta eseguendo, ma lo stato d'animo. Noi possiamo sentirci perversi con una musica classica bellissima, come potremmo sentirci gioiosi, allegri e in pace con un rock, con un metal, di quello proprio, con un rock duro, pesante. Ecco, quindi vedete bene che il tutto passa attraverso la risonanza emozionale. E una breve dissertazione su come è usata la musica dallo spirito dell'anticristo. E per esempio, facciamo un esempio brevissimo, perché questo è un tema che abbiamo trattato altre volte, penso che lo conosciamo. Per esempio, per riguardo alla musica rock, vediamo che ha avuto un'evoluzione. Prima è passata attraverso proprio quella ribellione, la rivolta alla moralità, ecco, nella figura particolarmente di Elvis Presley. Ricordate tutti come lui, tra l'altro, era figlio di un pastore battista, e quindi che a quanto pare, cioè, quindi cominciò proprio a volere distruggere, secondo lui, perché era libertà, quello tutti che erano i valori etici, tutto quello che era il senso della famiglia, e quindi cominciò con questa musica provocatoria e contro i tabù sessuali. Poi la musica rock cominciò ad avere un'integrazione col fenomeno droga, vedi i Rolling Stones o altri gruppi di vario genere, con una vera e propria, più o meno subliminale, esortazione a prendere cocaina, eroina, a prendere droghe come fonte di benessere o di libertà. Poi andò avanti con l'integrazione con l'occultismo e con i culti satanici. Se ricordate per esempio tutti i generi di un gruppo che a me piaceva moltissimo, i Led Zeppelin. Sì, avevano una grossa connessione, non possiamo approfondire, ma avevano una grossa connessione con l'occulto, con i messaggi subliminali, con l'esortazione alla stregoneria, alla magia e al satanismo. Chiaramente questo non sempre portato in maniera evidente, ma spesso con tecniche subliminali. E poi andando avanti, oppure, e quindi con l'istigazione, poi arrivò con la filosofia della autodistruzione, della violenza collettiva e dell'omicidio, con quello che fu il fenomeno punk, se vi ricordate. E il gruppo, uno dei gruppi più conosciuti erano i Kiss, non so chi se li ricorda, avevano quei mascheroni, erano tutti i capelloni con le maschere disegnate, che tra l'altro era un po' sinonimo di Kings in Satan's Service, cioè, scusa il mio inglese, dobbiamo fare qualche lezione di inglese, poi parliamo. Cioè, re nel servizio di Satana, era la definizione del loro gruppo. E chiaramente no, era ovvio che durante questi concerti in questo clima di 110, 120 decibel e più, cioè chiaramente non erano a farne le conseguenze solamente i timpani delle persone o altri problemi per... Ci sono un sacco di storie mediche che non sto qui a dirvi sull'effetto di un troppo elevato volume anche a livello proprio della risonanza interiore, delle onde d'urto che questo volume crea. Dico, non stiamo a parlare di questi effetti, ma certamente tutto questo, cioè nell'ascolto infatti di questo tipo di musica, e io ero uno di questi ascoltatori, ma ora come osservatore lo vedo bene, gli adolescenti che ascoltano questo tipo di musica o di gruppi analoghi, sempre dark o di genere analogo, è come se sviluppassero internamente una carica di aggressività, di tensione, che poi per esempio comincia a evidenziarsi con il semplice mal di testa. Sono per esempio molto più soggetti al mal di testa, e il mal di testa voi sapete che spesso è un primo sintomo di un disturbo, di una pentola interiore che sta cominciando a bollire troppo, o altre problematiche, o incitazione al suicidio, o tanti altri disturbi emotivi, proprio spesso effetto di questo ascolto troppo indiscriminato, non comprendendo veramente il veicolo musicale, ma recependo tutta la musica col potenziale distruttivo a essa associata. E le tre cause principali di questa evoluzione cosiddetta macabra sono: uno, la vera e propria consacrazione degli artisti a Satana. Ci sono stati tanti artisti i quali avevano proprio questa forma di dedizione al male, proprio chiedendo potere, carisma, certamente, e spesso alcuni prendevano persino il nome dello spirito guida col quale avevano contatto. Uno di questi era Alice Cooper, non so se l'avete mai ascoltato, o altri di questo genere si esprimevano in linguaggio esoterico. Uno per esempio dei più raffinati, perché uno non glielo direbbe mai, diciamo, è Elton John. Però se voi andate a vedere tutti i testi delle sue musiche, la maggioranza sono in un linguaggio per iniziati, hanno tutto un significato. Poi naturalmente un'altra causa è le tecniche di trasmissioni subliminali, questo ve l'ho citato, cioè questo fatto di poter dare dei messaggi, non solo come quelli usati a livello visivo. Bevete Coca-Cola, un decimo di secondo, lanciato questa immagine, uno poi senza rendersene conto va a bere più Coca-Cola, ma messaggi dati proprio a frequenze non udibili normalmente, o con una tecnica che è quella della registrazione al contrario, che sembra poi venga raddrizzata dal nostro cervello, non si capisce come, il nostro cervello è strano, tante volte le cose dritte le distorce, le cose storte le raddrizza, siamo un po' strani, e quindi che raddrizza questo messaggio al contrario. Tipico, per esempio, potremmo fare tanti esempi, uno dei pezzi del grande complesso per ora nuovamente in auge, per cui ancora si fa pazzie, dei Beatles, nel Revolution Number 9, in cui c'era alla fine del discorso, Revolution Number 9, Number 9, Number 9, quando finiva così, se voi provate ad ascoltare al contrario, e qua mi devi permettere la pronuncia, turn me on dead man, che proprio detto in maniera molto così è masturbami uomo morto, era proprio una specie di riferimento a Gesù, proprio dissacrante, oltretutto loro, lo stesso John Lennon aveva detto che Gesù non era così famoso come loro, Gesù sarebbe scomparso dalla storia, loro invece sarebbero invece durati sempre, e invece proprio lui fu quello a andarsene prima degli altri, ecco. Ucciso da un suo fans, mi pare, o no? Sì. Che poi a proposito di questo io ho conosciuto, ho incontrato persone che sono convinte di avere lo spirito di John Lennon, quindi vedi là che storie esoteriche strane. Cosa? Sì, c'è un culto e tante persone proprio ricevono messaggi da John Lennon, o alias dallo spirito che possedeva John Lennon, e che chiaramente può esprimere tutte, perché le conosceva bene le caratteristiche di John Lennon, e può dare l'illusione che lui sia ancora vivo, come quei film "Lui è ancora insieme a voi". Però va là Jim Morrison, sto facendo un discorso molto così generico. E poi oltretutto i finanziatori di alcune case discografiche che appartenevano a vere e proprie sette sataniche, per esempio la UEA, per esempio, era una di queste case. Ci sono altre case che in questo momento non mi ricordo, ma che avevano un grosso budget, proprio una grossa impresa, proprio nel poi avere negozi dell'occultismo, e quindi il tutto doveva essere connesso, per cui proprio in ogni disco c'era proprio quasi una maledizione, chiamiamola così, mandata proprio per attirare, magnetizzare un poco le persone, attirandole all'occultismo, ecco, come magari in maniera ingenua, semplice, si faceva nei topolini dei miei tempi: si ci metteva il talismano della felicità, la medaglia con la quale conquisterai tutte le donne. Uno già si iniziava a questo concetto dell'occulto, magari con queste stupidaggini, e lì in una maniera molto più sottile. Tra le ultime correnti, e concludiamo, da citare anche la disco music, che chiaramente ha tutta una espressione diversa, è un poco più legata a un meccanismo quasi narcisistico di autoesaltazione. Infatti in questo tipo di musica la persona rimane sola con se stessa, in una forma quasi di masturbazione mentale, musicale, e in cui si è soli, in realtà infatti neanche si balla realmente con l'altro, ma ci si esprime semplicemente in questa specie di autoerotismo musicale, chiaramente poi con dei ritmi ossessivi, con dei ritmi diciamo particolari che possono creare, ecco, in questo caso anche qualche cosa di molto negativo, perché non sono i ritmi, dicevo, in generale, però i ritmi possono essere veicolo, e in generale un ritmo ossessivo, un ritmo costante può essere veicolo particolare di stati d'animo, di realtà positive o anche negative. Se voi prendete la musica israeliana, in realtà aveva questo ritmo un po' incalzante, però dava questa sensazione di grande spiritualità, di grande presenza di Dio, pur se era molto ripetitiva per certi versi. Mentre se voi andate a prendere, per esempio, le musiche di certe etnie, dove c'erano gli stregoni, facevano tutte le magie, c'erano questi tam tam tum 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 tum, cioè proprio questa era proprio una evocatrice, una musica evocatrice di forze spirituali negative, di stati d'animo particolari, di dimensioni mistiche strane, oppressive, che però dovevano poi prendere tutta la persona e in uno stato di trance poi poterle fare camminare sul fuoco e altre cose di questo genere, proprio come riprova che una forza spirituale aliena poteva in quel momento proteggerli dalle normali ferite che si potevano generare. Quindi, come deve essere usata la musica di noi cristiani? E concludo questa introduzione. Come lode, con ogni tipo di strumento, canto, danza, e lo vedremo in seguito, come evangelizzazione, come anticipazione dei cori celesti che all'unisono loderanno Dio in eterno. Il popolo di Dio è un popolo che canta e suona. Alleluia.